chiedo al Consiglio se i consiglieri sono d'accordo, direi di aprire, diciamo, l'illustrazione della prima delibera che riguarda le dimissioni del consigliere Francesco Villois e di conseguenza la surroga del neoconsigliere Bertola Matteo. Quindi lascio la parola al sindaco, se siete tutti d'accordo direi di procedere a questa delibera qui, in modo che diamo la possibilità al consigliere Matteo Bertola, che oggi, in questo momento è seduto fra le file del pubblico, di potersi accomodare al suo posto in consiglio comunale. Capigruppo, consiglieri, siete tutti d'accordo? Bene, allora chiedo al sindaco di illustrare la delibera predisposta per la surroga.
Molto sinteticamente, il consigliere comunale Francesco Villois ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale della lista Amici di Savigliano con nota del 15 aprile del 2024. Secondo quella che è la normativa vigente, subentra il primo dei non eletti. E visto il verbale dell'ufficio elettorale centrale, a seguito della consultazione elettorale tenutasi il 12 giugno 2022, risulta candidato successivamente all'ultimo eletto il signor Bertola Matteo, nato a Savigliano l'11/10/87, al quale spetta pertanto l'attribuzione del seggio in sostituzione del signor Villois Francesco dimissionario. Espletati tutti gli adempimenti, si chiede al Consiglio di dare atto che il signor Bertola Matteo surroga nella carica di consigliere comunale il dimissionario signor Villois Francesco, di convalidare la nomina del consigliere signor Bertola Matteo, dando atto che nei suoi confronti non sussistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità. E poi, con successiva separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del decreto legislativo 267 del 2000. Mi permetto di dire fin da ora di esprimere il ringraziamento mio personale, per mille motivi, al consigliere dimissionario Francesco Villois, e penso che anche a nome della Giunta e del Consiglio posso esprimere il ringraziamento per tutto quello che ha fatto a beneficio della nostra comunità cittadina nella qualità di consigliere comunale.
Grazie sindaco. In merito ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? No? Quindi possiamo mettere in votazione la delibera. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Quindi a questo punto inviterei il consigliere Matteo Bertola ad accomodarsi a fianco del consigliere Gandolfo. Diamo ufficialmente il benvenuto quindi al consigliere Matteo Bertola, che si accomoda al suo posto. Adesso incomincia anche per lui questa avventura in consiglio comunale, un altro, diciamo, neo consigliere in tutti i sensi, perché mai era stato presente in consiglio comunale, e gli chiediamo anche se, insomma, se vuole dire due parole. Questo momento ha la facoltà di farlo. Prego.
Grazie. Grazie Presidente, spero di non farmi tradire dall'emozione. In primo luogo volevo ringraziare anche io a nome mio personale e a nome del mio gruppo Amici di Savigliano, l'ex consigliere Villois Francesco, soprattutto per la quantità e la mole del lavoro che ha svolto, ma soprattutto per la qualità del lavoro stesso. E in secondo luogo volevo porgere i miei saluti a tutto il Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri, auspicandomi di essere quantomeno all'altezza del mio predecessore. Grazie.
Grazie consigliere Bertola, adesso anche il Presidente dovrà ricordarsi durante le votazioni nuovamente di cambiare il nome. Questo sicuramente è una delle operazioni da fare, perché durante le votazioni, quando non c'è l'unanimità, bisogna citare i nomi di tutti i consiglieri. Intanto ricordo che il capogruppo del gruppo consigliare Amici di Savigliano ha fatto pervenire nella mattinata odierna le assegnazioni di copertura dei posti effettivi e supplenti per quel che riguarda le commissioni permanenti. Quindi all'interno della prima commissione, dove c'era il componente effettivo, era l'ex consigliere Villois, avremo invece come membro effettivo Luciano Gandolfo, come membro supplente ovviamente il consigliere Bertola. Nella seconda commissione il membro effettivo sarà Bertola Matteo e il supplente Gandolfo Luciano. Nella terza commissione il membro effettivo sarà Gandolfo Luciano e il supplente Bertola Matteo. Nella quarta commissione il membro effettivo sarà Bertola Matteo e il supplente Gandolfo Luciano. Quindi anche la compagine delle commissioni è stata ricomposta nei numeri e nelle presenze. Prima di iniziare a prendere posto, grazie. Intanto comunico al Consiglio che l'ordine del giorno è stato accettato, quindi verrà trattato come ultimo argomento all'ordine del giorno. Allora, ripartiamo con il Consiglio, e quindi la prima delibera riguarda la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, ratifica delle delibere di giunta comunale numero 51 in data 11 marzo 2024 e numero 58 in data 27 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. L'illustrazione è in capo al Sindaco, prego.
Sì, grazie. Con questa delibera si chiede di ratificare due variazioni d'urgenza che sono state adottate dalla Giunta. La prima riguarda le spese del 80.000 euro che sono passate da spese per il magazzino comunale, l'acquisendo un magazzino comunale per il quale avremo tempo dopo a eventualmente ricollocare delle somme, all'asfaltatura che è stata utile, necessaria per completare la piazza Schiaparelli, nel senso che si è deciso di riasfaltare le parti più mal ridotte della piazza Schiaparelli, le strade circostanti. La seconda invece riguarda 43.000 euro che sono i proventi delle manifestazioni da destinare a spese per manifestazioni, proventi acquisiti, già acquisiti, dei gazebo più sponsorizzazioni, che erano destinate per appunto la manifestazione, in particolare Savix, che si è appena tenuta, e in più un cofinanziamento di 5.600 euro per appunto cofinanziamento per un bando al quale hanno partecipato una serie di associazioni, tra cui gli alpini. Si chiede di porre in votazione questa ratifica di queste due delibere di giunta.
Grazie sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Calcagno, prego.
Volevo solo capire tra entrate e uscite, no? I 5.600 sono sia in entrata che in uscita, cioè vuol dire che sono arrivati dalla regione qualcosa? Cioè, perché i 5.600 sono sia in entrata che in uscita. Sì? Sì. Perché in uscita c'è 49.239,40 per Savix e 5.600 come contributo. Il totale fa 54.832. Mentre nelle entrate ci sono trasferimenti correnti da imprese 43.291. Poi rimborsi e altre entrate correnti che dovrebbe essere 5.600 più 5.941 che sono i posti venduti di Savix. Cioè dico 5.600 lo trovo sia come entrata che come uscita, tutto lì. Perché altrimenti non quadrerebbe l'importo poi.
No. Vabbè. Bisogna accendere il microfono, sindaco, perché sennò la registrazione non avviene in maniera corretta.
No, non è questo prospetto, è la variazione di giunta. È la variazione di giunta.
È la variazione di giunta, negli allegati si vedono queste cose.
Sì, sì.
Magari cerchiamo. No, i 5.600.
5.600 sono sia come entrata che come uscita.
Ma non c'è la variazione.
Eh no, io me la sono scritta.
Non era allegata.
Non era allegata.
Secondo me era solo la presa d'atto degli spazi espositivi.
No, no, ma c'è 5.941,
no,
l'aveva detto il sindaco.
5.941
più 5.600 fa 11.541, che è un importo che è registrato nelle entrate. E poi
ah, 5.941 sono...
5.941 più 5.600 fa 11.541, questo è l'importo che è nelle entrate. 11.541, rimborsi e altre entrate correnti come voce.
Perché sono...
Mentre
sì,
come...
Sì, sono le somme...
Trasferimenti correnti da imprese c'è 43.291, poi non lo so, io ho cercato solo di capire, non è che...
Sì, sì.
Se posso rispondere, consigliere Calcagno, è soltanto una diversa ripartizione delle somme sui capitoli, nel senso che le entrate da acquisto, ad esempio di pagode espositive, quindi quello che lei riconduceva a tariffe, rientrano sul capitolo 928.0, quindi spese per organizzazione di manifestazioni cittadine, mentre i 5.600 che lei vede sia in entrata che in uscita vanno sul capitolo contributi a finanziare poi il bando alpini.
È quello che non riesco a capire, perché come entrata? Cioè, vabbè.
Perché la...
Ma è arrivato dalla regione un contributo e questo no?
No. La voce di ripartizione delle spese è diversa, nel senso che sono entrate delle spese da sponsorizzazioni private o da tariffe.
Sì.
E poi viene ripartito diversamente a seconda del capitolo su cui vengono destinati. Provengono tutti o da tariffe o da sponsorizzazioni private.
Ho capito. Va bene. Sì, sì. In tutto sono 11.541, poi suddivisi tra un capitolo e l'altro. Va bene. Grazie.
Ci sono altri interventi in merito alla delibera? Consigliere Tesio, per
sì, una domanda. Visto che togliamo 80.000, cioè sono stati tolti con la delibera di giunta 80.000 euro per la manutenzione straordinaria del magazzino comunale, la domanda era: eventuali interventi, come verranno finanziati, se verranno finanziati, e a che punto è la ricerca del nuovo magazzino? Se non... cioè, se ho capito bene, immagino fosse quel capitolo, no? Che era stato creato, inserito nel bilancio previsionale apposta.
Risponde l'assessore Abrizio, prego.
Sì, è arrivata una sola manifestazione di interesse. L'immobile si trova nella zona di Via Alba. Adesso abbiamo valutato la documentazione tecnica e dovremmo poi fare appunto il contratto, formalizzare il contratto d'affitto e poi si procederà a fare le opere. Perché parte di questo magazzino verrà destinato anche al ricovero dei mezzi della protezione civile che devono essere trasferiti dall'ex San Domenico, perché sarà oggetto di ristrutturazione, quindi dovremo spostare la sede della protezione civile anche in parte di questo magazzino, metà sarà destinata invece al nostro magazzino comunale insieme a parte delle aree esterne, e quindi i lavori verranno fatti dopo aver formalizzato il contratto.
Bene, ci sono altri interventi in merito alla delibera? Se no, la poniamo in votazione. Bene, possiamo votare. In questo caso favorevoli. Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno. Procediamo quindi per l'immediata eseguibilità. Anche qui dobbiamo nuovamente votare. Favorevoli? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno. Passiamo alla successiva delibera che riguarda la seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026, aggiornamento al documento unico di programmazione 2024-2026. Anche in questo caso viene illustrata dal sindaco.
Sì, è una variazione di bilancio 2024 molto molto leggera, perché prevede alcune entrate e corrispondenti spese e poi dei girocapitoli tra una spesa e l'altra, ma con valori abbastanza contenuti. Praticamente l'abbiamo esaminato abbastanza in commissione, mi soffermerei sulle voci magari un pochettino più significative. Allora, abbiamo avuto dei ristori, uno per la tassa sui servizi, per la TASI, insomma, di 5.116 euro, trasferimenti correnti dallo Stato per minori introiti addizionale comunale all'IRPEF di 21.000 euro, poi altra voce significativa, servizi comunali diversi, introiti rimborsi vari, le altre sono proventi da mostre realizzate in Palazzo Muratori Cravetta 2000, rimborso spese assistenza disabili 1.255. Poi dal lato delle spese 6.000 euro, miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro, praticamente è per una formazione di operai per uso di nuove apparecchiature. Poi liti, arbitraggi, risarcimenti, onorari e spese di causa 15.000 euro. Museo civico, spese per grafica e strumenti di comunicazione 6.000 euro, contributi istituzionali per, sociali per finalità culturali 3.000 euro, contributo, spese trasporto alunni portatori di handicap 1.281 euro, contributi al consorzio Monviso Solidale 4.686 euro. Poi ci sono dei giroconti, diciamo che i più importanti sono dei passaggi da capitolo a capitolo nelle spese. Gestione e manutenzione dei parchi e giardini e aree verdi meno 18.000 per destinati e spostati su manutenzione ordinaria e riparazioni, in particolare per le manutenzioni dell'elettricista, di attività di elettricità. Poi spese per docenti corsi università delle tre età meno 11.500, mentre più 11.500 sono spese per organizzazioni e manifestazioni culturali e altre attività, spese per assicurazione e gestione università tre età e centro culturale risparmiate 2.000 euro, spese per organizzazione di manifestazioni e altre attività 1.000 euro, gestione sistema informatico, biglietteria automatizzata, teatro Milanollo 1.000 euro. Come si vede è una variazione di bilancio abbastanza contenuta, che sottopongo alla vostra discussione e eventuale approvazione.
Grazie Sindaco, ci sono interventi in riferimento a questa delibera? Consigliere Calcagno, prego. Forse bisogna accendere il microfono, consigliere Calcagno, perché
ero distante.
Era proprio spento.
Proprio spento,
sì. Solo per la registrazione e per la gente a casa, nessuno sente.
Praticamente nella relazione di questa delibera sono dettagliate le principali variazioni. C'è anche scritto creazione di un nuovo capitolo per servizio di bidelleria presso asilo nido. Mi sono incuriosito, ecco, tutto lì. Però dall'altra parte non trovo questo capitolo, tutto lì. Non so se era una se non stanziato, ha solo creato. E poi mettiamo il bidello all'asilo nido. No, perché sarebbe nuova, ma comunque.
Direi raccogliamo le osservazioni, se ci sono altre osservazioni, se non sbaglio avevo visto il consigliere Tesio che aveva... Il consigliere Tesio?
Solo capire, cioè nessun problema.
Sì, grazie. La mia è una domanda invece sulla principale voce d'uscita, quindi una variazione in aumento di 15.000 euro per liti, arbitraggi, risarcimenti, onorari e spese di causa. Siccome lo stanziamento iniziale era di 20.000, adesso con questa arriviamo a 40.000 euro, immagino sia per delle cause pendenti o quant'altro. Volevo sapere se c'era una motivazione particolare dovuta a qualche causa, uno future, cioè insomma, qual era la motivazione?
Sì, qualche causa c'è, qualcuna tributaria, e poi ce n'è una importante che è quella che riguarda il palazzo di Viale Piave, dove al momento ci sono state le decisioni sulle sospensive, però c'è sempre il merito e quindi speriamo di non doverli spendere tutti questi soldi, ma trattandosi di una voce che necessita di una copertura ove fosse necessario per intervenire subito, nel momento in cui viene utilizzata una parte è sempre meglio avere diciamo la provvista pronta.
Prego,
se posso, no, ho capito, ha parlato del merito sulla causa di Viale Piave. No, che il TAR deve esprimersi nel merito. punto, avevo capito che con la sospensiva non cioè no, quel è il punto, allora cioè, cioè nel senso era per capire, mi sta dando allora, un'informazione in più, allora. Cioè io pensavo che con la sospensiva del TAR si fosse tra virgolette fermato, invece
no.
Cioè, so allora, che c'è stato un consiglio di Stato, però non sì, so se poi allora, non so l'esito, ecco, se ci può aggiornare in merito.
Allora, ovviamente la consigliera Celia che lo saprebbe spiegare molto meglio di me, no, ne sono certo. Comunque, in questo momento c'è stata soltanto la parte cautelare, ossia, in attesa del giudizio del TAR, è stato chiesto al TAR di sospendere l'attuazione l'efficacia del permesso di costruire. La parte soccombente, sempre solo sulla fase cautelare, si è rivolta al Consiglio di Stato, ma sempre solo sulla fase cautelare, e il Consiglio di Stato ha confermato con motivazioni diverse quella che era la decisione di non sospendere il permesso di costruire. Sì. Adesso però ci sarà il merito, ci sarà prima o poi il TAR deve decidere sul merito. Tra l'altro in questi giorni potrebbe intervenire la sentenza della Corte Costituzionale riguardo la legge che ha consentito, diciamo così, di progettare un piano in più. Però per ora c'è stata la fase cautelare, la fase di merito ci sarà più avanti.
Bene. Ci sono altri interventi in merito alla delibera? Non vedo mani alzate, quindi io direi di procedere a questo punto alla votazione. Favorevoli? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Tesio, Celiac, Calcagno, Occelli. Anche in questo caso c'è l'immediata eseguibilità e quindi favorevoli. Nuovamente Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Tesio, Celia, Calcagno, Occelli. Bene. Passiamo alla successiva delibera all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, articolo 151,7 ed articoli 227, decreto legislativo 267-2000. Anche in questo caso la relazione è a discapito del sindaco, in capo al sindaco.
Dunque, entro il mese di aprile dobbiamo approvare il rendiconto, che è il conto che riporta i dati certi relativi alle entrate e alle uscite di cassa di competenza dell'anno 2023. Quindi stiamo parlando dell'anno trascorso. Queste sono vicende economiche e finanziarie del Comune di Savigliano riferite al periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il rendiconto, appunto come prevede appunto la legge, prevede un iter particolarmente complesso che deve portare il Consiglio Comunale ad approvare i dati esatti di tutto quello che è entrato sia per cassa che per competenza, di tutto quello che è stato impegnato e speso, cioè l'accertato, l'incassato da una parte, l'impegnato e lo speso dall'altro lato. Quindi, se non ci sono errori tecnici, sono errori di calcolo, errori di battitura, eccetera, sono dati certi, accertati a seguito di un lungo percorso che ovviamente inizia subito nel mese di gennaio. E vi dico in linea di massima quali sono i percorsi. Entro il 30 gennaio viene presentato il conto del tesoriere, il conto dell'economo e degli agenti contabili. Poi c'è la parificazione da parte del ragioniere, insomma, della ragioneria, da parte della ragioneria, del conto del tesoriere, dei conti dell'economo e dei conti degli agenti contabili. Il riaccertamento dei residui. Poi c'è la predisposizione del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, la relazione dell'organo esecutivo, l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'organo esecutivo, la giunta approva il rendiconto, la relazione dell'organo di revisione, invio dello schema di rendiconto ai consiglieri entro 20 giorni precedenti, approvazione da parte dell'organo consiliare entro il 30 aprile, poi c'è l'esecutività del rendiconto e quindi da questo momento, dopo oggi, ci saranno i conseguenti adempimenti che consistono nell'invio del rendiconto, appunto, alla banca dati ministeriale BDAP e comunicazione alla prefettura e alla Corte dei Conti. Poi l'invio dei conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet dell'ente. Gli allegati al rendiconto sono i seguenti: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, quello che andremo in linea di massima a descrivere, composizione del fondo pluriennale vincolato, composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertamenti per titoli, tipologie, categorie, impegni per missione, programmi e macroaggregati, accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi. Costi per missioni, prospetto dati SIOPE, che è una piattaforma da cui transitano le nostre entrate e spese, residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza, quindi dal 2022 indietro, crediti inesigibili, relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, relazione del Collegio dei Revisori. Inoltre, delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri, conti degli agenti contabili, conto del tesoriere dell'ente, parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, spese di rappresentanza, tempi medi di pagamento, debiti crediti reciproci con le partecipate. In linea di massima, i risultati dell'amministrazione del 2023 sono i seguenti. Risultato di amministrazione euro 5.382.022, di cui c'è una parte accantonata, 1.130.000, questa per fondi vari, tra cui il fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo perdite società partecipate, fondo contenzioso e altri accantonamenti.
La parte vincolata è di 1.271.992,95. Sono prove entitari, concessioni edilizie, fondo di solidarietà comunale, contributo MIUR, contributo per abbattimento barriere architettoniche, contributo regionale, agenzia sociale, locazione. Poi c'è una parte destinata agli investimenti, vincolata per gli investimenti, sono di 19.334 euro, quelli derivanti da concessioni ministeriali, e c'è una parte di avanzo disponibile di 2.960.000. Fondo pluriennale vincolato, la parte corrente è di 278.767 e sono risorse già accertate in passato, ma la spesa è spostata negli anni successivi, e sono risorse per contrattazione decentrata sindacale, per lo più la voce più rilevante. Invece il fondo pluriennale vincolato parte capitale sono soprattutto, cioè, ci sono esempio il cimitero di San Salvatore, la pista d'atletica e altre cose. Fondo crediti di dubbia esigibilità. Euro 578.605. Praticamente c'è un calcolo che viene adottato per stabilire qual è la cifra prudente da tenere nel fondo crediti di dubbia esigibilità. C'è da dire che sono andati per enti, ma non prescritti, una serie di crediti fiscali dal 2019 a ritroso, che per le quali da parte della concessionaria è stata espletata tutta la procedura per il recupero senza avere un certo successo. Ora, questi crediti, circa 400.000 euro appunto di arretrati dal 2019 a ritroso, non sono andati perduti dal punto di vista civilistico, dal punto di vista contabile si considerano perenti, quindi noi possiamo sempre andarli a chiedere e eventualmente sono una somma in più che incassiamo, ammesso che riusciamo a trovare il debitore solvibile. Ciò però ci ha permesso dall'altro lato di ridurre in maniera sensibile, quasi corrispondente, un po' meno che corrispondente, ma comunque in maniera proporzionale, il fondo crediti di dubbia esigibilità, che l'anno scorso, se non ricordo male, superava gli 800.000 euro. Il fondo di cassa, quindi a prescindere dagli impegni presi e dagli accertamenti, quindi perché alcune somme le abbiamo incassate dopo, altre le abbiamo spese dopo. Comunque il fondo di cassa al 31/12/2023 è di euro 10.886.702, cioè è proprio il saldo che c'è in fondo all'estratto conto il 31/12 del 2023. Alcuni indici. Grado di autonomia finanziaria, quanto il comune si regge sulle proprie gambe, entrate tributarie più extratributarie sul totale delle entrate correnti è il 90,58%, al 90% ci reggiamo sulle nostre gambe. Grado di rigidità del bilancio, ossia spese di personale più rimborso mutui sul totale delle entrate correnti, 23,51%. Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, il 22,32%. l'ente non risulta in deficit strutturale. Indice di tempestività dei pagamenti meno 9,83 giorni rispetto al parametro di riferimento. Quindi anziché si dovrebbe pagare entro 30 giorni, la nostra media di pagamento è tra il 20 e il 21, tra 20 e 21 giorni. Ci sono state 6 variazioni di consiglio, variazioni di bilancio di consiglio, 3 di giunta con ratifica del consiglio e 17 dei responsabili dei servizi finanziari. Riaccertamento dei residui. Sono stati cancellati alcuni attivi, alcuni di questi, 390, sono appunto quelli di cui parlavamo prima, debiti parenti. Poi attivi reimputati, 2.736.795, tanto per fare un esempio, un milione dell'area fieristica, le somme che ci sono arrivate dalle 3 fondazioni. Attivi conservati, gestione residui, 1.550.000, che sono allora attivi conservati, 1.550.000 riferiti a 2002 e precedenti, quindi stiamo facendo riferimento a somme attive che sono riferite a prima del 2023, tra cui per esempio alcuni parecchi tributi, delle somme riguardanti Piazza Schiaparelli, somme per l'AI, poi via dicendo. Attivi conservati, gestione però di competenza dell'anno del 2023, 2.141.673. Allora, ad oggi il totale degli attivi, no, ad oggi, al 31-12, il totale degli attivi conservati per complessivi 3.692.224 alla data del 31-12, adesso sono stati incassati con reversale euro 1.111.813, cioè sono gli attivi del 31-12 che però sono stati incassati in questi 4 mesi. Passivi cancellati, euro 680.000, passivi reimputati, euro 2.736.795, passivi conservati, gestione residui, 2022 ed ante, sono delle somme che dobbiamo dare anche a dei fornitori che hanno lavorato prima del 2023 e che non ci hanno ancora fatturato. Passivi conservati, gestione di competenza del 2023, 5.448. Ad oggi, su questi 5.848, una parte li abbiamo pagati in questi 4 mesi prima di arrivare alla data di oggi, l'approvazione del rendiconto, e sono 3.269.000. Bandi PNR, ce ne abbiamo alcuni, 6 di digitalizzazione dei servizi, poi la nuova mensa scolastica, la riqualificazione dello Stadio Morino, lavori di efficientamento energetico Bocciodromo. Indebitamento. Attualmente abbiamo mutui in corso per 669.000 euro. Gli interessi sulle entrate correnti incidono per lo 0,132%, 0,13%. Potremmo arrivare fino al 10%. Permessi di costruire, incassati oneri vari, 542.208,72. Abbiamo 108 unità di personale al 31/12/2023 che comportano una spesa di 4.111.318. Allora, grado di copertura dei servizi. Allora, l'asilo nido è coperto al 98%, impianti sportivi al 28,5%, il teatro al 15,77%, la mensa al 75,7%, il peso pubblico al 31,5%, il museo al 3,14%, Unitre 93,7%, trasporti scolastici al 7,45%, l'utilizzo delle sale 10,36%. Nel complesso non sono voci tanto grandi, tranne quelle tre che per fortuna sono coperte in misura maggiore, e mi riferisco all'asilo nido, alla mensa e all'Unitre. Contabilità economica, risultato di esercizio 609.747, in parte 130.000 mi sembra, grazie all'acquisizione dell'ex mulino di frazione Suniglia. Organismi partecipati sono il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, il Consorzio Monviso Solidale, il Consorzio Agenform, la Fondazione Ente Manifestazioni, l'Azienda Turistica Locale del Cuneese, CSI Piemonte, Alpiacque, GEAC ed EGEA. Eccomi qua lo stato delle cose per quel che riguarda il 2023.
Bene, grazie. Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Calcagno, prego.
Il consultivo chiaramente è una questione tecnica, quindi fa una fotografia di tutto l'anno 2023. La parte più interessante è il risultato di amministrazione, che direbbe il buon Giulio, grazie alla sua amministrazione, la parte disponibile è circa 3 milioni, e di questo poi chiaramente siamo interessati a conoscere quali sono le intenzioni della Giunta. Per quanto riguarda la relazione, l'avevo già fatto presente l'anno scorso, l'addizionale comunale IRPEF, che noi come comune applichiamo lo 0,80%, viene indicato il reddito da 0 a 9.999.000.000, ma la fascia di reddito da 0 a 8.000 è esente. Io non so se da un punto di vista di procedura informatica non si riesca a inserire questa fascia di reddito esente, però mi sembrerebbe opportuno indicarlo, perché è una relazione che non dice il vero. Quindi meno male, poi se vogliamo aumentare la fascia gente va anche bene, visto che poi con il nuovo regolamento della Tari portiamo la riduzione sulla tariffa a un ISEE fino a 10.000, quindi si potrebbe anche uniformare poi anche in questo caso.
Consigliere Calcagno ha terminato? Sì. Consigliere Occelli, prego.
Sì, ecco, volevo chiedere, prima una richiesta, sul 7% di copertura del trasporto scolastico, in pratica è compresa soltanto in pratica la spesa che le famiglie fanno per i biglietti, o anche, perché sapevo che in anni passati c'era il contributo della fondazione dell'Opera Pia Arnaldo Bruno, non so se ci sia ancora, e se ci fosse ancora, se è compresa in quel 7% lì. E poi volevo fare una riflessione, ogni anno quando approviamo il rendiconto vedo sempre i crediti di dubbia esigibilità che mi fanno veramente arrabbiare, anche se non è colpa di nessuno, però è incredibile vedere quanti soldi ci siano da recuperare e uno magari non riesce a far pagare la gente che
non sono tutti che non possono. C'è molta gente che in realtà non vuole pagare, e ci sono quelli che fanno i furbi e purtroppo riescono a farlo. E poi un'altra riflessione: il 90% delle entrate correnti viene dalle tasse. Molti anni fa non era così. Sì, tributari, extra tributari, sì.
Solo col sì,
però,
microfono,
ecco,
per
però mi ricordo che, sì, o forse ho sbagliato a spiegarmi, una volta c'erano molti più trasferimenti dallo Stato, al di là di un governo o l'altro, cioè qualsiasi governo ha sempre tagliato sui comuni, quindi era una riflessione che volevo fare. Per quanto riguarda la mia intenzione di voto, io penso di astenermi, perché comunque il rendiconto, per carità, o quadra, guai se non quadrasse, perché non saremmo a posto. Però è un dato tecnico, ma è comunque frutto di scelte politiche che a volte condivido, a volte no. Magari la singola variazione, la singola ratifica posso anche votare a favore. Quando si tratta di un rendiconto, non essendo in maggioranza, non avendolo fatto io, mi astengo.
Grazie consigliere Occelli, ci sono altri interventi? Consigliere Gandolfo, prego.
Allora, intanto ringrazio il Presidente. Niente, volevo solo dire che il nostro voto sarà favorevole, e con questo, cioè, prendo la parola anche perché parliamo anche a nome di Villoise, visto che mi sono confrontato con lui, perché abbiamo un nuovo consigliere che probabilmente non è ancora entrato nell'ordine delle cose, però Villoise ha lavorato un anno. Io ritengo che abbiamo lavorato bene tutti, dalla giunta al consiglio, tutti assieme, portando degli ottimi risultati sia economici e sia proprio nel lavoro eseguito, nel cambio di passo che c'è stato sulla nostra città anche dopo il Covid, e sappiamo bene che il Covid ha rallentato tutto, però abbiamo bisogno veramente di un passo diverso che ci viene preso atto da tutti i savilianesi, tutti quelli che incontro mi dicono effettivamente la città sta cambiando il passo, spero ancora in meglio, perché meglio non è mai il massimo quel che si può fare, ce la metteremo tutta, e quindi volevo solo esprimere il nostro, che sarà comunque favorevole, il nostro voto.
Grazie consigliere Gandolfo. Consigliere Pettavino, prego.
Grazie Presidente, anch'io due minuti velocissimi, dico le stesse cose che ho detto l'anno scorso in questa fase, ossia che mi sembra dei numeri che andiamo a leggere oggi, al di là del fatto che sia rendiconto una forma più tecnica che politica, il sunto di quello che è stato fatto in un anno passato, sia positivo, ottimistico, quindi quello che dissi all'epoca, lo dico di nuovo, andiamo avanti con coraggio come stiamo facendo, perché effettivamente al di là di delle scelte più politiche, effettivamente io credo che siano state fatte tante cose. A volte il tempo che manca, voi ce lo insegnate, il pubblico è sicuramente dei tempi molto più lunghi per riuscire a fare, però prendiamo spunto da questi numeri e dal finale, soprattutto lo dico a lei Sindaco, proprio per essere per continuare su questa strada e per essere propositivi ancora, però con ottimismo, perché è quello che esce fuori effettivamente da questo rendiconto. Pertanto anche il voto di Progetto per Savigliano sarà a favore del rendiconto. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Consigliere Ambrogio.
Posso fare? E io mi collego anche con i miei due consiglieri, capigruppo, anche noi per Savigliano ovviamente siamo favorevoli. Voglio ringraziare comunque il lavoro che sta facendo la Giunta, anche molti consiglieri. Stiamo portando anche a casa dei bandi importanti, vuol dire far lavorare associazioni, far lavorare comunque negozi, gente, e come diceva giustamente il collega Pettavino, dietro c'è un grande lavoro, un grande impegno di tutti, perché molte volte uno tende a guardare quello che si vede più superficialmente. Va bene vedere non il rifiuto e la palestra bella o la piscina rifatta, però dietro a ogni cosa c'è un grande impegno, ci sono degli incontri costruttivi e si portano a casa veramente delle grandi soddisfazioni. Grazie.
Consigliere Tesio, prego.
Grazie. Considerazioni sparse anche alla luce di quanto emerso. Questo primo rendiconto che è basato su un bilancio preventivo approvato anche da questa giunta, no? Quindi che non risente, diciamo, nella fase di impostazione anche delle precedenti amministrazioni. Allo stesso tempo risente di alcuni progetti iniziati che sono stati portati avanti, come già stato detto, da un avanzo di amministrazione importante che secondo me, soprattutto nella fase iniziale, in alcuni momenti di urgenza, è stato molto utile per arginare appunto delle emergenze o comunque per avere banalmente la possibilità di dare dei cofinanziamenti, penso all'area fieristica piuttosto che ad altri esempi. È chiaro che l'avanzo va gestito, va utilizzato per degli investimenti, credo che l'avanzo che c'è sia ancora abbastanza importante, quindi da una parte ci mette in una situazione abbastanza positiva e tranquilla, dall'altra va utilizzato comunque con parsimonia. Alcuni investimenti, come dicevo, risalgono ancora ai tempi. Faccio solo una precisazione perché prima era un'interrogazione e non un'interpellanza. Basti pensare ai loculi di San Salvatore, che se non sbaglio sono stati messi i soldi ancora nel 2021. Prima è stata fatta, cioè successivamente è stato dovuto fare una variante al piano regolatore cimiteriale, quindi siamo ormai al 2024, si parla di lavori che termineranno a inizio 2025, quindi come dicevo c'è una concorrenza di fattori. Alcuni progetti che sono stati portati avanti sono stati anche valutati positivamente dal nostro gruppo, altri meno. Sui bandi, qualcuno l'ha citato, io vi sprono a partecipare a tutti i bandi possibili e ad altri. Su alcune cose state portando avanti della progettazione e vedo che anche qua è utilizzato. Il nostro voto sarà di astensione.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Giordana.
Grazie Presidente, ma mi collego solamente con quello che hanno detto già i consiglieri precedentemente, quindi il nostro voto sarà favorevole. Secondo noi la Giunta sta lavorando molto bene, basti vedere a livello sia di manifestazioni culturali o meno, quindi sia teatro sia quello che sta seguendo l'assessore Giorsino e l'assessore Mulassano, si sta lavorando bene anche sul fronte degli interventi seguiti dall'assessore Brizio, basti vedere Piazza Schiaparelli, molto contenti del lavoro che è stato fatto, no? A differenza magari di Piazza Cavour, Piazza Schiaparelli del verde c'è, Piazza Cavour un po' meno. Quindi continuate così, siamo contenti. L'intervento sulla piscina, si è concluso il sintetico già precedentemente portato avanti dal consigliere Paolo Tesio. Insomma, ci sta facendo tanto a livello di telecamera per quanto riguarda il discorso dei rifiuti. Insomma, Anna, l'assessore Giordano, secondo me anche sul sociale sta lavorando molto bene, quindi secondo me è andata avanti così, insomma il nostro voto sarà assolutamente favorevole. Grazie.
Grazie. Sindaco, prego.
Due precisazioni doverose nei confronti dei consiglieri. Trasporto alunni mi risulta compreso nella parte coperta, ma se è coperta vuol dire c'è il contributo della Fondazione Arnaldo Bruno. Per quel che riguarda l'avanzo libero, se si fa salva l'utilizzo di una parte dell'avanzo libero, soprattutto per quel che riguarda il caro energia che c'era stato nel 2023, per il resto possiamo dire di aver abbastanza condiviso l'utilizzo sia con la Giunta sia con il Consiglio, mi sembra all'unanimità, perché le somme più grosse sono state utilizzate appunto per la piscina, per completare il discorso mensa, per completare il discorso del Morino, e per altre spese, quasi tutte dopo l'approvazione del rendiconto. Appunto c'era il discorso del caro energia che ci consentiva di utilizzare anche prima. E questo è lo spirito con cui vogliamo agire. Speriamo di utilizzare in particolare il tesoretto che ci avete lasciato, mi riferisco all'amministrazione precedente, un tesoretto rotativo, nel senso da poter utilizzare per poi ripianarlo utilizzando soldi che magari riusciamo a recuperare altrove. In qualche modo ci siamo già riusciti questa volta, perché avevamo un tesoretto, un avanzo libero di 3,8 milioni, abbiamo sostenuto parecchie spese, e però siamo riusciti a recuperarne di nuovo una significativa cifra. Mi ha detto nella prima seduta del Consiglio Comunale l'ex sindaco Giulio Ambrogio: sono una persona fortunata perché ho appunto trovato il tesoretto. Io, come ho sempre detto, già dalla campagna elettorale voglio partire dalle cose buone che sono state fatte. Effettivamente è un aspetto che ci aiuta sia nell'emergenza sia nel poter poi partecipare a bandi anche significativi, e spero di poter dire che sono fortunato, se lo sono, alla fine dei 5 anni, come avevo già risposto in quella benedetta occasione. Quindi speriamo di continuare ad andare avanti così e di fare un uso oculato e magari condiviso di queste somme, perché sul tavolo ci sono tante iniziative nell'interesse di tutta la città.
Bene, penso che possiamo mettere in votazione l'approvazione della delibera legata al rendiconto. Se non ci sono ancora altri interventi, io direi di passare alla votazione. Favorevoli: Bracca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Contrari: non ci sono mani alzate. Astenuti: Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Anche in questo caso è necessaria l'immediata eseguibilità, quindi nuovamente favorevoli: Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Contrari: nessuno. Astenuti: Tesio, Seglia, Calcagno e Occelli. Bene, passiamo alla successiva delibera all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, conosciuta da tutti come TARI. In realtà poi comunico anche che all'interno dell'integrazione che era stata fatta per venire ai consiglieri c'è un altro argomento sempre legato alla tassa sui rifiuti, quindi per l'anno 2024, qui ci si parla di tariffe e scadenze per il versamento, e quindi proporrei al Consiglio, prima di discutere la prima delibera, ma susseguentemente procedere anche con questa delibera, nonostante sia arrivata nell'integrazione, in modo che, visto che si parla dello stesso argomento. In questo caso l'illustrazione della delibera è in capo al Sindaco. Prego.
Sì, anche di questo abbiamo già discusso in commissione adeguatamente, direi, tra l'altro con un emendamento che è stato apportato. Non ci sono grosse modifiche, alcune modifiche rientrano nel solco di quegli adeguamenti normativi a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi per la grande riforma fiscale. Dunque, la prima modifica riguarda, ed è quella che è stata oggetto di emendamento, la riduzione dal 30 al 70% per portatori di disabilità. La riduzione al 70%, e quindi si paga solo il 30% della Tari per portatori di disabilità che vivono da soli, purché vi sia, e questo è stato oggetto di un emendamento, un'invalidità almeno del 50%. Altra modifica è la riduzione della Tari del 50% per chi ha un ISEE non più fino a 8.000 euro, ma fino a 10.000 euro. E questa qui è anche una forma di protezione, una piccola forma di protezione in più per coloro che hanno redditi bassi, in particolare considerando gli sensibili aumenti di Tari, di cui parleremo dopo nell'ambito delle tariffe. Poi ci sono alcune modifiche regolamentari. Il tetto massimo di riduzione Tari per l'avvio al riciclo utenze non domestiche si è adeguata alla formulazione della norma, e per i rifiuti speciali delle ditte ricondotta la norma di riferimento esattamente utilizzando le stesse, la norma del regolamento, usando le stesse parole utilizzate dalla legge. Sostanzialmente sono queste le modifiche del regolamento che si propongono, per il resto invariato, che si propongono in votazione.
Ci sono interventi da parte dei gruppi o da parte dei consiglieri? In proposito, consigliere Calcagno, prego.
Allora, ne abbiamo già parlato in commissione, quindi abbiamo fatto questa variazione per quanto riguarda l'aumento della riduzione fino al 70% chi ha invalidità superiore al 50%. La proposta era anche quella di riconoscere un aumento, perché chiaramente più c'è invalidità, più difficilmente una persona vive da sola in casa. Quindi la proposta era di riconoscere questa riduzione anche ai nuclei con almeno due persone, di cui uno con invalidità. È stato detto che però poi dopo non sappiamo quanto questo possa incidere sul secondo me incide poco, tanto più che invece inciderà molto anche l'aumento, e siamo molto favorevoli di aver aumentato il reddito calcolato in base all'ISEE da 8 a 10 mila, quindi questo va, però anche qua i dati non ce li abbiamo, perché i redditi chiaramente possono variare negli anni, e quindi anche qua è stato fatto una variazione al buio, tra virgolette. Quindi ritengo che anche quella variazione che noi avevamo proposto in sede di prima commissione poteva anche essere accolta, solo per questo ragionamento, perché noi non andiamo al buio quando diciamo, cioè andiamo al buio da 8 a 10 mila, invece non vogliamo andare al buio quando diciamo facciamo la riduzione anche ai nuclei con due persone, di cui uno con disabilità. E poi peroriamo che anche poi per l'addizionale IRPEF comunale venga adeguato anche il reddito ISEE da 8, come è attualmente, quindi esente, fino a 10. Ecco, così almeno parifichiamo anche i redditi ISEE e abbiamo una stessa regolamentazione.
Grazie consigliere Calcagno. Consigliere Pettavino, prego.
Sì, io sono soddisfatto, si è lavorato abbastanza bene in commissione, quindi erano tutti abbastanza d'accordo, questo lo dico a onor di chi ci segue da casa, che ovviamente non arriva. Sottolineo però per la precisazione, ci siamo presi l'impegno per quella cosa che diceva il consigliere Calcagno, ossia della seconda persona che vive con un disabile, di trattarla poi nel corso dell'anno. Eravamo veramente al limite col tempo, perché sono d'accordo sul pensiero, però secondo me è giusto anche che su un tema così delicato, poi che riguarda sia la parte sociale sia la parte tributaria, si faccia una riflessione e anche un percorso. Quindi, giusto perché lo sappia anche chi non c'era in commissione, ci è stato preso comunque l'impegno nell'autunno, comunque in un periodo un po' più tranquillo dell'anno, di rivedere insieme, proprio in prima commissione, quello che potrebbe essere, a partire dalla prossima volta, una riduzione in più per chi accompagna i disabili. Per il resto sono soddisfatto, ci tengo a dirlo, perché è un tema che ha coinvolto tutto il Consiglio Comunale, chi c'era ovviamente in commissione, e quindi mi fa piacere poter dire questa cosa a tutta la cittadinanza. Grazie.
Ci sono altri interventi? Non vedo manine alzate, quindi... Allora... In questo caso, su questa delibera, bisogna, siccome i consiglieri hanno ricevuto un testo dove la modifica che è stata acclarata in commissione, bene o male con parere unanime di tutti i componenti, non è esattamente presente sul testo che è stato inviato con la con diciamo, l'ordine del giorno. È stato però predisposto un aggiornamento, e cioè un foglio, a disposizione di ogni consigliere, dove si evidenzia la modifica fatta all'interno dell'articolo 24,A. Quindi io adesso procederò a leggere il comma modificato, dopodiché procederemo alla votazione del comma modificato rispetto all'originale, e poi susseguentemente voteremo la delibera con siffatta modifica. Tra l'altro, giustamente mi ricorda il segretario che sono pervenuti i pareri sia degli uffici finanziari, sottoscritti dal dirigente responsabile, sia quelli in capo al Collegio dei Revisori dei Conti, che non vi leggo, ma sono in entrambi i casi pareri favorevoli, sia sulla parte tecnica che sulla parte contabile. Quindi leggo la modifica del comma dell'articolo 24, che dice: utenze domestiche condotte da un unico occupante portatore di handicap, riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è riconosciuta nella misura del 70% per le invalidità accertate pari o superiori al 50%. Per il riconoscimento della riduzione, ovviamente, occorre presentare all'ufficio tributi apposita istanza attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata da idonea documentazione. Quindi metterei a questo punto in votazione la modifica del comma A dell'articolo 24. Favorevoli? Direi unanimità. Quindi a questo punto possiamo votare questa delibera. Favorevoli? Direi unanimità anche in questo caso. Passiamo alla terza votazione, che serve per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Anche in questo caso unanimità. Come anticipato, quindi io sposterei all'interno dell'ordine del giorno, invece di affrontare la presa d'atto, a questo punto inserirei la tassa, siccome c'è un altro argomento legato alla Tari, ho pensato di deliberarlo susseguentemente alla prima delibera che riguardava la Tari. La seconda delibera riguardante la Tari è arrivata nell'integrazione che avete ricevuto e quindi riguarda la tassa sui rifiuti anno 2024, approvazione delle tariffe e delle scadenze per il versamento. Anche in questo caso la relazione è del sindaco. Prego.
Solo per chiarezza quel che dicevo, le due delibere che ci sono adesso sono una relativa alla presa d'atto dell'aggiornamento biennale che fa il consorzio per chiederci quanti soldi dobbiamo dare, i soldi che dobbiamo dare, quantificarci le somme. E successivamente noi possiamo a quel punto determinare le tariffe sapendo che quella lì è la cifra. Comunque, passando all'approvazione, approvazione tariffe, diciamo così. Considerato che le somme che ci vengono richieste per il servizio per i servizi offerti col pagamento della Tari sono per il 2024 di 3.212.280. Considerando che oltre queste somme dobbiamo ancora da queste somme dobbiamo togliere l'80.000 euro che sono quelli della riduzione ISEE, ma dobbiamo aggiungere il 5% per la provincia più due componenti perequative che servono uno per i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1, inizialmente pari a 0,10 euro utenza, sensi del disposto normativo di cui all'articolo 2,7, legge 60 del 2022. B. La copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2A, inizialmente pari a 1,5 euro a utenza. In altri termini, considerato che noi da PEF dobbiamo dare circa 3.212.000 euro, fatta la sottrazione per riduzione ISEE, a queste somme dobbiamo aggiungere il 5% che serve per la provincia, sempre per rifiuti. E in più quelle due componenti perequative, i rifiuti in mare e le coperture per le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali. E quindi la somma che ne deriva è quella che noi dobbiamo pagare con la Tari. Fatto questo calcolo, ne derivano le tariffe. Le tariffe pari l'anno che verranno sarà, che verrà sarà l'anno in corso, in realtà saranno purtroppo decisamente superiori rispetto a quelle dell'anno scorso. Possiamo dire che saranno di una media dell'8% superiori per quel che riguarda le utenze non domestiche e dal 4% al 12% a seconda dei casi per le utenze domestiche. Il riferimento massimo è di 30 euro in più. E per quale motivo questo aumento? Beh, un po' sono le due voci perequative che sono state inserite con delibera ARERA nel 2023 e che quindi si applicano per la prima volta. Un po' è l'inflazione che nel frattempo è intervenuta e un po' è derivante proprio dal sistema di calcolo e di elaborazione del piano economico finanziario da parte del consorzio, sempre in ossequio a quello che sono i disposti di ARERA. Ragion per cui, come vedremo dopo, il piano tariffario, il piano economico finanziario è biennale. Ragion per cui se c'è un po' di inflazione, si comprende benissimo, ma già solo l'inflazione oppure l'aumento delle utenze e via dicendo, si comprende benissimo che l'anno successivo, in questo caso gli anni dispari, prevedono una somma sostanzialmente corrispondente all'anno precedente. E però noi dobbiamo applicare le tariffe sulla base di quella che è il piano economico finanziario che ci viene presentato. L'anno scorso in questa stessa occasione avevo detto che la tassa sui rifiuti era sicuramente sottodimensionata rispetto alle esigenze, proprio perché il metodo di calcolo faceva riferimento al 2021 e quindi non poteva, cioè era già chiaro prima che non sarebbe stata sufficiente per pagare tutti i tributi. Adesso c'è stato l'aggiornamento del piano che è stato approvato dal consorzio nella seduta di ieri e quindi dobbiamo approvare le nostre tariffe rispetto a questo. Quindi c'erano diversi metodi di calcolo, abbiamo cercato di individuare il più equilibrato possibile che cercasse di contemperare sia le esigenze delle famiglie sia le esigenze delle imprese e quindi si troveranno una tassa sui rifiuti superiore a quella dell'anno scorso. Ripeto, per le famiglie dal 4% in più al 12% in più a seconda dei casi, per le imprese circa l'8%. Colgo l'occasione per evidenziare, con la consapevolezza, la convinzione perlomeno di interpretare quello che è il pensiero di tutti noi che siamo seduti qua, che più aumenta la raccolta differenziata, meno costa raccogliere i rifiuti. Meglio è eseguita la raccolta rifiuti da parte dei cittadini, più possiamo contenere l'aumento della Tari o addirittura diminuirla. È stato fatto un cenno, già solo il vetro ha prodotto delle somme che sono, anziché essere dei costi, sono degli incassi. Quindi tutta la differenziata ci può portare qualcosa in più, qualcosa in meno, delle somme. Può portare al consorzio XEA delle somme, piuttosto che dei costi. Quindi meglio facciamo la raccolta differenziata, meno paghiamo. È questione semplicemente di educazione ambientale
è, in un certo senso, se mi si permette, educazione al risparmio. Perché dobbiamo spendere più soldi per raccogliere gli ingombranti messi fuori posto, per fare dei passaggi in più per tenere la città pulita? Cerchiamo di sporcarla il meno possibile, ed è meglio così, e soprattutto di fare una buona raccolta differenziata. Siamo a buoni livelli, è difficile andare oltre, arrivare ad altissimi livelli, e sappiamo benissimo che è difficile, ma sforziamoci. Grazie.
Grazie. Sindaco, ci sono degli interventi? Consigliere Tesio, prego.
Grazie. Purtroppo è l'ennesima volta negli ultimi anni, a prescindere dalle amministrazioni, che ci troviamo a fare questo discorso in occasione dell'approvazione del PEF. E quello che sembrava appunto un rischio, cioè uno scenario peggiorativo negli scorsi anni, è diventata la realtà. Non ho mai fatto mistero di essere assolutamente contrario a questo nuovo metodo dell'ARERA, anzi, insieme a tanti sindaci del circondario, già 3 o 4 anni fa, quando c'era, se vi ricordate, durante l'epidemia Covid, l'ARERA aveva imposto comunque l'utilizzo di questo metodo, andando già a aggravare ulteriormente delle situazioni finanziarie che non erano, non dico floride, ma comunque perlomeno non si sapeva dove si sarebbero andate a parare, questo nel 2020. E questo era visto in maniera negativa proprio perché quando viene standardizzato quel metodo di calcolo, solitamente chi ci rimette e chi è già virtuoso prima. E come diceva anche Ferraro prima, siamo in un consorzio in cui il costo medio è relativamente basso e rapportato su tutto il territorio nazionale, questo non fa che svantaggiare i sistemi di raccolta rifiuti che funzionano. Questa è stata una decisione dell'ARERA, che è un ente burocratico, non politico, su cui appunto io continuo a ogni volta a ricordare quanto secondo me sia stato un errore. E se ho ben capito da quello che dice il sindaco, essendo basato anche comunque su un principio di contabilità retroattiva, quindi è basato sul 2022, quest'anno, ecco, la botta deve ancora arrivare, perché il rincaro comunque c'è stato anche nel 2023, e si parlava del contributo del vetro, che è il contributo CONAI. Adesso io non ricordo bene, ma mi pare di aver letto che dal 1 ottobre 2023 il contributo CONAI passa da una qualcosa del tipo 23 euro a tonnellata, cioè per ogni tonnellata raccolta il consorzio riceve indietro 23, a 15 euro. Quindi si viene abbassato, quindi anche le entrate potranno. Quindi ci troviamo nella situazione, a prescindere da chi governa, in cui si dice al cittadino di aumentare la raccolta differenziata non più per pagare di meno, ma per contenere l'aumento dei costi. Cioè, che è uno scenario totalmente diverso da quello di 10-15 anni fa. Questo dobbiamo anche essere chiari, per quanto appunto non dipende di per sé dal sistema di raccolta. Quello che può fare un'amministrazione è andare a limitare l'impatto sulle famiglie. Ecco, io adesso vedo, qua si parla di 4-12% alle utenze, quindi domestiche, familiari, l'8% sulle imprese. Io non mi esprimo su quello perché non ero presente in commissione per un altro impegno, quindi non ho approfondito. Di per sé, chiaramente, non... Questo è lo spazio di manovra che ha l'amministrazione, quindi ha ritenuto di caricare da una parte piuttosto che da un'altra, cercando sicuramente di mantenere un livello costante. Però questo è lo spazio, per chiarire anche a chi ascolta, lo spazio di manovra di un'amministrazione, lo dico essendoci anche passato. È chiaro che ci asterremo, perché comunque non vogliamo votare un aumento di costi, e personalmente, per quanto riguarda anche come protesta verso questo sistema che non ritengo congruo.
Consigliere Occelli, prego.
Ma sì, innanzitutto condivido al 100% quello che ha detto il consigliere Tesio, e mi ricordo che anch'io ne avevo già parlato 2 anni fa, quando c'era l'assessore Lovera, avevamo fatto praticamente lo stesso discorso che si fa adesso. Poi volevo chiedere una cosa. I proventi di eventuali multe di cui si parlava prima per l'abbandono di rifiuti, C'è una parte che può andare a finire qua dentro oppure no?
Sì, mi risulta va dal comune.
Calcagno, consigliere Calcagno, prego.
Solo per completezza di informazione, cioè chi non paga la Tari, cioè praticamente quello che noi non riusciamo a incassare, viene ripartito su tutte le altre famiglie che pagano, solo così per...
Sì, ci sono altri interventi? Consigliere Ferraro, suggerirei di accendere il microfono.
No, no, ma non è sull'evasione, è praticamente su quanto... Sì, no, ma tu la
consigliere
cartella,
Ferraro,
la cartella
quello che lei dice non si sente.
Ma chi non paga la cartella, e questo è diverso. Cioè, la SOGEA, cioè la società incaricata di riscuotere, ha detto che, adesso non mi ricordo più l'importo, ma forse 85.000 circa, chiaramente questi non vengono recuperati e quindi vengono ripartiti tra chi paga.
Non ci sono altri interventi, possiamo quindi procedere. Allora, a questo punto votiamo anzitempo il PEF e poi votiamo invece l'approvazione delle tariffe e delle scadenze per il versamento. Quindi favorevoli? In questo caso votiamo prima la presa d'atto di aggiornamento biennale per gli anni 2024-2025 del piano economico finanziario OPEF al servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 adottato dall'ente territorialmente competente. Andiamo a votare questa delibera adesso, quindi favorevoli? H, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Landolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Tesio, Seliac e Calcagno. In questo caso c'è anche la votazione per l'immediata eseguibilità, quindi ripetiamo la votazione. Favorevoli: Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac e Calcagno. Perfetto, adesso procediamo invece alla votazione della delibera riguardante l'approvazione delle nuove tariffe e delle scadenze per il versamento, quindi la Tari riferita all'anno 2024. Favorevoli? Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti, Tesio, Seliac, Calcagno e Occelli. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli, nuovamente Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Bertola, Ambrogio, Rubiolo, Portera. Contrari? Nessuno. Astenuti, Tesio, Seliac, Calcagno e Occelli. Bene, se non sbaglio le abbiamo fatte tutte. Allora, adesso abbiamo ancora una delibera relativamente all'ordine del giorno che riguarda la designazione del nuovo rappresentante di maggioranza del Consiglio Comunale in seno alla Consulta Cultura e promozione del territorio. Il posto era occupato dal consigliere di maggioranza Francesco Villois, e quindi lascio la relazione, visto che si parla di cultura e della consulta della cultura e della promozione del territorio, all'assessore Giorsino. Prego.
Dare atto del fatto che, essendosi, diciamo, non essendo più presente, dovrà essere sostituito, e quindi bisognerà designare la persona che sostituisce il dimissionario nella consulta cultura. Sì, certo, l'indicazione è di maggioranza, quindi chiederei ai capigruppo di indicarmi una persona.
Sì, noi indichiamo il nome di Matteo Bertola.
Ok, quindi sarà Matteo Bertola a sostituire il consigliere Villois.
No, dobbiamo procedere. Ci sono interventi in merito?
Secondo quello che è stato detto.
No? No, dobbiamo procedere alla votazione per assegnare il ruolo al consigliere proposto dai gruppi di maggioranza, che in questo caso è il neoconsigliere Bertola Matteo. Quindi, se non ci sono altre osservazioni, io procederei alla votazione. Favorevoli? Non c'è. Allora, Tesio, Celia, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Ambrogio, Rubiolo, Portera, Ocelli. Ocelli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Bertola. Quindi, anche in questo caso c'è l'immediata eseguibilità, per cui rivotiamo. Favorevoli? Tesio, Celia, Calcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Ambrogio, Ocelli, Rubiolo, Portera. Contrari? Nessuno. Astenuto? Consigliere Bertola. Direi che anche questa delibera è stata approvata. Scusate, a questo punto abbiamo ancora una delibera all'ordine del giorno, che era pervenuta a voi consiglieri durante l'invio dell'integrazione, e riguarda la variante parziale numero 38 al piano regolatore comunale, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77, successive modifiche, adozione del progetto preliminare. In questo caso anche questa delibera viene illustrata dal sindaco. Prego.
Premetto che questa delibera ha avuto una gestazione molto 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 complicata, ed è il frutto di un percorso che è iniziato nell'estate scorsa, allorquando è stato dato incarico a una persona tecnica urbanista di predisporre un progetto di variante al piano regolatore, che nelle intenzioni iniziali era quello variante parziale, era quello di adeguare il piano regolatore, soprattutto la parte normativa, a quello che è stato il divenire degli atti normativi successivi, quindi di rango superiore, sicché il nostro piano regolatore, soprattutto per quel che riguarda la parte normativa, appunto delle norme di attuazione, eccetera, in alcuni punti era superato e meritava di essere adeguato. In tale occasione è stata aperta una finestra per qualunque cittadino, entità, ente che ritenesse opportuno, di proporre delle modifiche, presentare delle proposte di modifica, e ne sono arrivate 33, alcune di queste tra l'altro particolarmente pesanti per lo spessore, per l'incidenza che hanno come impatto rispetto all'assetto precedente. Una di queste era quella che è stata proposta dalla Commissione Agricoltura ed è quella di cui parliamo adesso, tra l'altro sollecitata anche dalla consulta ecologia e anche in altri contesti. Abbiamo cercato di portare avanti dal punto di vista istruttorio tutta la pratica nel suo complesso, che come avrete capito è diventato un mare magnum, per cui ha richiesto numerosi incontri, numerosi appuntamenti, numerosi confronti tecnici, appunto per approfondire le dinamiche che si sarebbero realizzate poi con le eventuali varianti da portare, le eventuali modifiche, sicché a un certo punto abbiamo veramente percepito in modo molto pressante che uno di questi aspetti molto complesso era di pressante interesse della comunità cittadina e soprattutto della comunità delle frazioni, della parte agricola, sia per quel che riguarda i residenti, sia per quel che riguarda i produttori. Allora abbiamo deciso di portare avanti, di concentrarci nella redazione di una bozza compiuta che riguardasse esclusivamente l'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del nostro piano regolatore e quindi abbiamo cercato di elaborare questa benedetta bozza. Negli ultimi 2 mesi praticamente ci siamo concentrati soltanto su questa, abbiamo cercato di comprendere, dopo aver sentito parecchie famiglie, parecchi produttori, associazioni di categoria, singoli cittadini che sono venuti numerosi a parlarci di questa questione, e abbiamo redatto, abbiamo dato le linee di massima guida che dovevano portare alla redazione di un articolo modificato. Il problema riguarda soprattutto i permessi di costruire riguardanti le stalle. Sembra un problema abbastanza contenuto per chi non è addetto ai lavori, in realtà è un problema di grande peso, perché abbiamo dovuto cercare di regolamentare in modo nuovo, perché c'è una sensibile differenza fino ad oggi, una sensibile differenza tra quella che è la normativa del piano regolatore di Savigliano rispetto a quella che è la normativa del piano regolatore dei comuni vicini, che ad oggi sono decisamente più, mediamente più restrittivi, sicché c'è stata un po' una corsa verso Savigliano per cercare di costruire nuove stalle, per vari tipi di varie dimensioni, vari tipi di allevamenti. Allora si è trattato anche di chiarire quali potevano essere le linee guida. La prima di tutte è importantissima: cercare di adeguarci ai comuni vicini e cercare di dare una normativa che fosse un po' coerente col territorio. La seconda è quella di cercare di dare, di trovare il giusto equilibrio, forse la cosa più difficile di tutti, tra esigenze della produzione e esigenze della residenza. Poi cercare di dare un giusto equilibrio tra agricoltura in senso stretto e allevamento. E inoltre quello anche di dare maggior certezza e maggiori garanzie, maggiori impegnatività nella documentazione da presentare per quel che riguarda il rilascio del permesso di costruire, in modo tale da arrivare al permesso di costruire dopo che ci sia quella ragionevole certezza amministrativa che effettivamente tutto sia in ordine, perché come si sa ci sono anche autorizzazioni che devono arrivare da enti diversi dall'amministrazione comunale. Devo dire che trattandosi di impresa ardua sotto questo profilo, cioè trovare i punti di equilibrio tra tutte queste esigenze, è veramente un'impresa difficile, sicché non pensiamo neanche sia possibile aver fatto la cosa migliore possibile, però sulla base del confronto che c'è stato sembra il punto di equilibrio migliore che siamo riusciti a individuare dopo aver sentito tutte le voci. Le voci dei vari uffici, le voci dei tecnici, le voci dei tecnici esterni, le voci della giunta, le voci dei consiglieri, le voci delle associazioni di categoria che sono rappresentate anche nella Commissione Agricoltura. Del testo abbiamo parlato dettagliatamente nella Commissione. E se volete torniamo ad approfondire alcuni dettagli che sono soprattutto tecnici. Io invito il Consiglio Comunale ad adottare questa. Ecco, questa delibera comporta l'adozione di un progetto che però sarà soggetto a osservazioni da parte di tutti coloro che sono interessati, osservazioni che potranno essere poi valutate, e quindi si tornerà nuovamente in Consiglio Comunale per una successiva approvazione. Devo anche dire che la redazione di questo progetto è avvenuta, non dico a quattro mani, ma a 30 mani, 40 mani, fa anche di più, perché abbiamo cercato veramente di fare un punto di sintesi tra tutti. Abbiamo convocato tutti gli uffici, l'ufficio ambiente, l'ufficio ecologia, l'ufficio agricoltura, i tecnici, gli assessori, poi ripeto le associazioni che di categoria, i consiglieri e via dicendo. Il punto che si è trovato, ecco, ci tengo a dire questo, è una normativa nuova che deve valere per i prossimi 20 anni, e quindi ci sono state tutte quelle valutazioni per cui il punto che si è trovato non tiene conto delle domande già presentate prima, non sono fatte in riferimento a chi magari ha già presentato dei progetti prima, ma sono basate su quella che è la cosa migliore da adesso per il futuro. Detto, ci tenevo a fare questa precisazione perché appunto un ragionamento collegiale non poteva che produrre un risultato di questo tipo.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non mi sembra, Garaventa. Ah, consigliere Ocelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma ha già detto quasi tutto il Sindaco. Per quanto mi riguarda, cioè, da allevatore, per me l'importante era, senza penalizzare gli allevatori, cioè gli allevamenti esistenti, quindi dando la possibilità a questi di ampliarsi alla necessità, l'importante per me era frenare questi insediamenti di aziende che in realtà non hanno niente a che vedere con il nostro mondo agricolo. Mi riferisco adesso faccio due esempi, ma ce ne sono di più, mangimisti e macellatori che magari hanno la partita agricola, decidono di insediarsi, di fare un allevamento nelle nostre campagne perché magari il nostro regolamento è un po' più elastico rispetto ad altri e fanno anche una concorrenza in un certo modo sleale a quelli che sono gli allevatori già presenti sul territorio, perché comunque per fare un allevamento ci vogliono anche i terreni, poi questi vengono, fanno crescere il prezzo degli affitti, a lungo andare va a finire che le piccole aziende muoiono e i nostri allevatori andrebbero a fare magari i garzoni da queste grosse aziende. Il rischio sarebbe quello. Allora, credo che non sia proprio perfetta questa modifica, perché a mio modo di vedere comunque è un compromesso che abbiamo raggiunto. Io avrei messo ancora due cose. Avrei messo ad esempio un tetto massimo al numero di capi, che ovviamente sarebbe diverso tra bovini, suini e altri animali, però l'avrei messo in modo da evitare queste magari mega aziende da 1000 passavacche che secondo me non, cioè, andrebbero a scombussolare proprio tutto il sistema produttivo sevillianese. Un'altra cosa che avrei fatto, può sembrare un po' strana, ma è una specie di... qua abbiamo modificato un po' le distanze, no? Io avrei previsto una distanza al contrario, nel senso che avrei voluto evitare che sorgessero magari queste stalle non collegate a un'azienda esistente o una cascina, cioè perché comunque... Questi nuovi allevamenti che comunque si vedono già in giro arrivano, piazzano una stalla in mezzo ai campi e lì uno non può fermarle con le distanze. Quindi io avrei previsto di dare il permesso di costruire solo a chi comunque ha già un nucleo, cioè una cascina o una qualsiasi cosa di già esistente per frenare questo fenomeno. E comunque, come ho già detto, mi rendo conto che queste cose non si sono potute verificare perché comunque abbiamo dovuto tirare e mollare di qua e di là. Il mio voto sarà comunque favorevole. Ecco, volevo aggiungere, mi stavo dimenticando, che in questo caso della distanza al contrario avrei previsto una deroga però per quei casi in cui magari c'è l'allevamento, uno ha l'allevamento ai confini della città, la città si allarga, questo si trova magari quasi costretto ad andare via, a fare la stalla in un altro posto, allora in quel caso lì avrei concesso una deroga. Ecco, sono comunque solo ipotesi, in ogni caso per adesso approviamolo così e poi accetteremo volentieri tutte quelle osservazioni che potranno essere sicuramente positive.
Grazie consigliere Ocelli. Consigliere Actis, prego.
Buonasera a tutti. Io voglio solo sintetizzare velocissimamente ciò che ha detto Ocelli con ciò che ha detto il sindaco, dando ragione a Ocelli sul fatto che non potrebbe non essere una norma perfetta, ma dando ragione al sindaco dicendo che è la migliore possibile che si poteva fare in questo contesto, solo questo.
Se non ci sono altri interventi, io procederei. Consigliere Tesio, prego.
Grazie. Ma come abbiamo già avuto modo di manifestare, abbiamo delle perplessità sia sul merito, ma purtroppo, nonostante quello che ha detto il sindaco, anche sul metodo. E io ci tengo a dirlo, non riteniamo rispettuoso del ruolo del Consiglio Comunale convocare la Commissione Urbanistica venerdì 19 per discutere, oggi siamo al 23, per discutere una bozza che ci è pervenuta lunedì 15 e che tra l'altro non era neanche la stessa, perché sono state poi fatte ulteriori modifiche. Questo, come già detto, è dovuto al fatto che negli ultimi giorni c'è stato un susseguirsi di modifiche, ma non lo riteniamo corretto. Siamo stati convocati per discutere una bozza diversa da quella che c'era stata inviata soltanto 4 giorni prima. E sinceramente al sindaco ha anche fatto tutto il percorso, cioè per me nulla vale l'invito, sono sincero, a partecipare alla consulta ecologica, alla commissione agricoltura 3 giorni prima, quando si vengono presentate delle bozze che sono tra l'altro diverse da quelle che vanno in commissione e da quelle di oggi. Perché la commissione, se per quanto mi riguarda, come consigliere comunale, la si fa in commissione urbanistica. Sindaco, lei sa benissimo che avevamo chiesto che per questa variante, che inizialmente era unica e poi è stata stralciata, ci fosse la possibilità di discutere seriamente in commissione urbanistica prima di ricevere, diciamo, la bozza da discutere in consiglio comunale. Ma per una serie di motivi, anche per la complessità della tematica che viene affrontata. Cioè, e per le ripercussioni che hanno la nostra scelta. Se mi si dice tutta più, secondo me, da quello che ha detto ha gravato quello che io penso. Cioè, se mi si dice che è partita in estate, che sono state fatte a 40 mani, cosa viene a coinvolgere il consiglio? Sicuramente la minoranza, comunque il nostro gruppo, 10 giorni prima. Cioè, vuol dire che tra tutti noi non siamo stati coinvolti. Sinceramente, questo non ci sta. Le tempistiche hanno portato infatti a limitare anche la possibilità di intervenire per eventuali modifiche su una bozza con così pochi giorni disponibili. Questo per quanto riguarda il metodo. Il merito, abbiamo visto che è stato preso abbastanza come modello le norme tecniche di attuazione del comune di Fossano, che mi sembra funzionino. Ad esempio lì c'è una distinzione per quanto riguarda la percentuale dell'unità foraggere su terreni, adesso non scendiamo, a trabovini al 60 e ovini e invece suini al 35, mentre nella nostra versione si è mantenuto il valore già presente pari a un terzo, che è quindi il 33%, che è inferiore a tutte queste. L'altro l'abbiamo parlato anche in commissione, non ci convince il capoverso in cui si dice la verifica del rispetto dei parametri individuati al presente comma sarà oggetto di condivisione con gli uffici comunali del servizio tutela ambientale e agricoltura. Sarò pedante, perché l'hanno già sentito i consiglieri comunali, secondo me non è una cosa corretta da inserire all'interno di un regolamento. Avremmo preferito la richiesta di un parere formale per lasciare meno discrezionalità e anche a maggiore tutela degli uffici e dell'amministrazione quando viene rilasciato un permesso di costruire. Anche noi condividiamo la possibilità, la necessità di mettere un tetto massimo, una distinzione numerica per gli allevamenti intensivi basata su un criterio appunto numerico. C'è quella da mutuare, ad esempio, quella distinzione fra le varie autorizzazioni ambientali. Queste sono comunque cose che noi abbiamo potuto approfondire negli ultimi 5 giorni. Cioè, si cita, non è ammessa su tutto il territorio comunale la realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi di nuovo impianto, né l'ampliamento degli allevamenti intensivi esistenti. Non sono ammesse trasformazioni di allevamenti aziendali in intensivi entro le seguenti distanze, e poi si vanno a elencare. Se la linea è quella di continuare a evitare la nascita di allevamenti intensivi, vorremmo che si evitasse che vengano anche approvati allevamenti aziendali che poi si possano successivamente trasformare in allevamenti intensivi, altrimenti fatta la legge avete capito. No, 15 chilometri ci sembra una distanza buona, è stato fatto, non stiamo dicendo che il lavoro che è stato fatto non è buono, ma sinceramente anche in virtù di tutto quello che c'è stato in passato, chi è adesso in maggioranza e in minoranza, ci saremmo aspettati un altro trattamento. Non vogliamo votare contrariamente, come ho detto, a questo provvedimento, vista l'importanza e perché condividiamo, diciamo, la necessità di arginare un problema che c'era ma che è scoppiato in questo ultimo periodo. Tuttavia rimangono, come ho detto, diverse perplessità sul merito che sul metodo e non possiamo non tenerne conto per come intendiamo svolgere il ruolo di consigliere comunale. Pertanto il nostro voto sarà di astensione. Se volete il nostro voto favorevole, coinvolgeteci prima e non gli ultimi giorni. Grazie.
Prego, Sindaco.
Non sono affatto d'accordo col consigliere Tesio. Non sono affatto d'accordo perché quando dico che è stata scritta a 40 mani, io ci metto anche quelle dei consiglieri, perché fino a pochi giorni fa, due settimane fa oserei dire, soltanto i tecnici e gli amministratori hanno visto, hanno contribuito alla realizzazione di questa bozza. Esclusivamente tecnici, interni al comune, esterni al comune, il sindaco e gli amministratori che erano interessati. Per il resto sono stati cittadini e produttori che hanno chiesto appuntamenti ripetutamente al sindaco e a tutti coloro che si occupano del, sono interessati, coinvolti nella questione. Soltanto negli ultimi 15 giorni sono stati coinvolti i consiglieri. In rappresentanza ci sono consiglieri di rappresentanza nelle due commissioni cui avevo detto partecipate tutti i consiglieri interessati, e poi è stato visionato dai consiglieri della commissione. Nella commissione avevo già detto prima e ho ribadito lì che io, se non ci sono necessità ostative, preferirei portarlo in questo consiglio comunale. Se c'era necessità di ulteriori discussioni, ero disponibile, per quanto mi compete, poi credo anche tutti gli altri, a eventualmente o fare un consiglio apposito e rifare magari una commissione urbanistica su un testo ufficiale, che è la risultante di tanti confronti, però questa richiesta non mi è pervenuta in questa commissione. Per quale motivo ero disponibile a posticiparlo? Era stato predisposto tutto perché fosse ancora possibile portarlo in questo consiglio comunale. Quindi tutto il percorso accelerato, e ce lo chiedevano in tanti che fosse accelerato, era stato predisposto perché fosse ancora possibile portarlo in questo consiglio comunale, però era la porta aperta perché se ne discutesse ancora, e da parte di chi rappresentava il vostro gruppo non c'è stata questa esplicita richiesta.
Consigliere Tesio, prego.
Una piccola replica. Per quanto mi riguarda, anche fossi in maggioranza, non per forza la devono pensare così, io mi sarei arrabbiato ugualmente per essere stato considerato solo negli ultimi 14 giorni, se mi dice che 14 giorni fa nessuno lo sapeva, indipendentemente da minoranza o maggioranza. Poi cosa vuol dire amministratori che erano interessati o quant'altro? Cioè proprio questa cosa non mi va giù. Io ho detto e ripeto in commissione, portatela perché è urgente, quello che ho detto, perché è un problema urgente, perché è scoppiato negli ultimi 6 mesi, sono aumentate le domande e non vogliamo dire non portatelo per una questione di metodo, però allo stesso tempo ci tengo a far presente che non è, secondo me, un comportamento corretto. Non è solo perché vi diciamo va bene, portatela pure, allora poi vi votiamo quello che volete, perché se abbiamo delle ritrosie le facciamo presenti. Continuo a ripetere che secondo me non è stata gestita correttamente. Punto. Avrei preferito, anzi aggiungo, un mese fa, dicendo c'è questa urgenza, lavoriamoci. Noi abbiamo questa idea, una bozza completamente diversa, ma ripeto, noi fino a lunedì scorso non sapevamo di cosa si stesse parlando. Punto.
Direi che ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, no? Quindi direi di procedere a questo punto alla votazione. E anche ovviamente poi all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Fracca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Rubiolo, Portera. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac e Calcagno. Bene, anche in questo caso votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Racca, Galaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Rubiolo, Portera. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac e Calcagno. Abbiamo esaurito anche questa delibera. Rimane quello che nell'integrazione era stato presentato come ordine del giorno urgente. Il risultato della capigruppo ha permesso di ammetterlo a questo consiglio comunale. Ora si tratta di illustrarlo e dopodiché procedere alla votazione. Quindi in questo caso i proponenti sono tre, sono i consiglieri di Spazio Savigliano, come primo firmatario c'è il consigliere Calcagno, a lui chiedo di illustrare l'ordine del giorno, grazie.
Grazie Presidente. Intanto grazie alla conferenza dei capigruppo che ha messo l'ordine del giorno su un argomento in cui pensiamo non ci siano voti contrari. Intanto questo ordine del giorno è stato proposto dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, che a Savigliano opera da tempo e in diverse strutture. È importante perché bisogna fare in modo che anche l'opinione pubblica si renda conto che i tempi in cui viviamo sono difficili. Ci sono le minacce nucleari, guardiamo la Russia, guardiamo l'Iran, guardiamo Israele. Non possiamo distruggere la nostra terra, il nostro mondo, non possiamo pensare alle generazioni che ci seguiranno. Comunque questo ordine del giorno recita: il Consiglio Comunale di Savigliano, considerato che la presenza negli arsenali, la diffusione di armi nucleari, rappresenta ancora oggi una delle più grandi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, l'Italia ha ratificato nel 1975 il Trattato di non proliferazione, che impone a tutti gli Stati parte di impegnarsi per realizzare il disarmo nucleare totale e globale, e aderisce a questo trattato in qualità di Stato non dotato di armamenti nucleari, essendosi impegnata a non costruire né a procurarsene in alcun modo. Sebbene gli accordi sul disarmo nucleare concordati tra le grandi potenze abbiano portato nei decenni allo smantellamento di decine di migliaia di armi nucleari, negli ultimi anni le operazioni di eliminazione sono talmente rallentate che oltre 30 anni dopo la fine della Guerra Fredda rimangono ancora negli arsenali circa 13.400 armi nucleari. Un percorso denominato Iniziativa Umanitaria e promosso dalla società civile internazionale ha portato una serie di conferenze internazionali aperte agli Stati membri delle Nazioni Unite, il cui fine era di negoziare un trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari è stato in seguito negoziato e adottato col voto positivo di 122 Stati il 7 luglio 2017, aperto alla firma il 20 settembre 2017 e ha raccolto al momento la firma di oltre 90 Stati. Lo strumento di ratifica del 50° Stato è stato depositato alle Nazioni Unite il 24 ottobre 2020, per cui il trattato è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. Nel giugno del 2022 si è svolta a Vienna la prima conferenza degli Stati parti del trattato, che ha adottato per acclamazione una dichiarazione che condanna in modo inequivocabile qualsiasi minaccia nucleare, sia essa esplicita o implicita, e a prescindere dalle circostanze. È un piano d'azione in 50 punti che delinea i passi concreti per raggiungere un disarmo nucleare globale attraverso il trattato, di fronte ai rischi catastrofici posti dalle armi nucleari e nell'interesse della stessa sopravvivenza dell'umanità. Non ci fermeremo finché l'ultimo Stato non avrà aderito al trattato, l'ultima testata non sarà smantellata e distrutta e le armi nucleari non saranno state totalmente eliminate dalla Terra. Preso atto che il governo italiano, ecco, poi dopo ci sarà anche una precisazione, mi hanno detto, perché non è solo questo governo, sono tutti i governi che si sono succeduti, poi semmai mettiamo la frase a posto, e i suoi rappresentanti hanno dichiarato in più occasioni di non avere intenzione di aderire a tale trattato. Ritenendo che l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari sia un'azione che contribuisca a promuovere il dialogo e la diplomazia, lasciandosi alle spalle la logica obsoleta della deterrenza nucleare fondata sulla sfiducia reciproca. L'entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari potrà rafforzare la costruzione del paradigma di sicurezza internazionale costruito sulla multilateralità, sugli accordi per il disarmo, sulla sicurezza umana, che anche l'Italia in tante altre occasioni ha sostenuto. Tutto ciò premesso, ritenendo che la costruzione di un mondo libero dalle armi nucleari sia un obiettivo comune da perseguire, il Consiglio Comunale Sevigliano delibera di aderire alla campagna Italia Ripensaci, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo ed Assenza Atomica, aderire all'appello delle città, promosso in tutto il mondo dalla campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, premio Nobel 2017, promuovere iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica, condividere con le commissioni esteri della Camera dei Deputati e del Senato questo impegno a promuovere le modalità per portare l'Italia nel consesso degli Stati che si impegnano a favore della realizzazione di un mondo libero da armi nucleari, di trasmettere il presente ordine del giorno al coordinamento nazionale di Italia Ripensaci per un'opportuna diffusione della decisione.
Come... Consigliere Pettavino, prego.
Sì, allora abbiamo deciso di ammetterlo, effettivamente il tema, come diceva giustamente lei consigliere, è un tema sensibilissimo a cui siamo molto sensibili e quindi andava bene. Chiediamo la possibilità di emendare una frase che era appunto preso atto che scritta in questo modo sembrerebbe che questo governo italiano, allora io avevamo chiesto verifichiamolo prima di passarlo, se siete disposti a emendarlo e quindi a specificare che più governi o in linea di massima. Dal 2016 si diceva, forse il consigliere Occelli aveva la data più precisa, quindi si potrebbe mettere in lista che il governo italiano dal 2016 ha dichiarato in più occasioni di avere intenzione di aderire al trattato. Sì. Sì, cioè... Sì, ma non il governo italiano e i suoi rappresentanti. Possiamo anche scrivere nel corso degli anni i diversi governi italiani e i loro rappresentanti hanno dichiarato più occasioni di non avere, eccetera, eccetera. Sì, basta che sia generico, poi la forma non è che...
Sì, se ci sono altre cose, consigliere, il segretario sta provvedendo a inserire le modifiche richieste.
No, noi se emendiamo quella frase a noi va bene passare l'ordine del giorno, grazie.
Nel corso degli anni diversi governi italiani o diversi governi? Diversi governi italiani succedutisi e i loro rappresentanti.
Bene, è stato emendato quindi il testo dell'ordine del giorno che verrà ovviamente riscritto. Ci sono altri interventi in merito? Se ci sono delle dichiarazioni in merito, se no procedo alla votazione. Consigliere Occelli, prego.
No, certo, sono considerando che per me la tragedia di Hiroshima sale tranquillamente sul podio delle peggiori e più inutili tragedie del Novecento, quindi qua sfondate una porta aperta, il mio voto sarà assolutamente favorevole.
Grazie consigliere Occelli, ci sono altri interventi in merito? No? Non ne vedo, quindi posso passare alla votazione. Favorevoli? Unanimità, come dice il segretario. A questo punto direi che siamo giunti alla fine di questo Consiglio Comunale che si prevedeva abbastanza lungo, tra l'altro siamo anche quasi alla fine della giornata, il 23 aprile, prima mi è stato fatto notare anche il giorno di San Giorgio e quindi faccio gli auguri alla mia vicepresidentessa Giorgia Seglia che è un pezzo anche al sottoscritto che si chiama per un pezzo anche Pier Giorgio.
Ricambio gli auguri al Presidente.
Di buon onomastico. Concludiamo qui il Consiglio Comunale, auguro a tutti una buona notte, anche a coloro che ci hanno seguito in diretta streaming. Arrivederci, grazie.